Nel vedere questo video non so voi, ma io ho avuto tanta invidia. Sinceramente, mi ha fatto ricordare un po' quando ci andavo io, gruppi giovani, no? Squadria, bello, tutti insieme. Sinceramente, avete fatto rendere un gran lavoro, complimenti. E siccome si aggancia molto bene, io non sapevo del video, si aggancia molto bene, vorrei farti delle domande, ma così a volo. Quanto lavoro avete impiegato? Quanto tempo? Più o meno ore di lavoro per l'organizzazione? Che va a pennella proprio con la predica, guarda.
Allora, l'idea è partita un anno e mezzo fa. A parte questo, l'organizzazione...
Matteo, sì. Quante ore? Più o meno? 50-60 ore?
Sì.
Ok. Tanto lavoro?
Sì.
È stata dura, no? Scoraggiamento? Qualche volta è arrivato? È arrivato un po' di scoraggiamento qualche volta?
Beh, trovo che se no deve essere stato un scoraggiamento.
No, la preparazione.
Prima, sì, noi abbiamo anche avuto degli incontri su Zoom per spiegare, perché mentre organizzavamo per anni di temi, per lavoro, per le sfide personali, insomma.
Soddisfatto?
Lavoro, e soprattutto non avremmo pensato di ricevere così tanto di noi. Cioè, di più personalmente anche per il prodotto.
In generale, risposta sì o no, secca, soddisfatto?
Sì.
Ok. Penso che capiti un po' a tutti, no? Di imparare che nella vita, penso che l'abbiamo imparato tutti nella vita, che se vuoi raggiungere un obiettivo ti devi impegnare, ti devi proprio dare da fare. Perché se non ti impegni, non arrivi da nessuna parte. Non è che ci vuole un genio per capire questa cosa. Penso che l'esperienza un po' ce lo insegni poi nella pratica. E in qualsiasi, questa realtà si applica in qualsiasi aspetto della vita. L'organizzazione di un gruppo giovani, un campeggio, nello sport, nello studio, all'università, nella vita, nei rapporti marito e moglie, nei rapporti sociali, in qualsiasi aspetto della vita, se non ti impegni in qualcosa non riuscirai mai, ma mai, c'è sta poco da fare. E per raggiungere ovviamente un obiettivo devi avere in mente due cose molto semplici. La prima è fissare l'obiettivo, no? Se non fissi l'obiettivo, tu puoi decidere di fare tantissime cose, però alla fine non ne guagli una. Quindi avere chiaro qual è l'obiettivo proprio da centrare e puntare lì, senza deviare né a destra né a sinistra, perché altrimenti, insomma, fallisci. Il secondo è ovviamente e metterci tutto l'impegno possibile. Ti devi impegnare, a volte anche al di là delle forze, a volte superando anche qualsiasi tipo di scoraggiamento, di difficoltà, perché arrivano. Arriva lo scoraggiamento, arriva la difficoltà, arriva quello che non ti aspetti. E nel brano di oggi vedremo come Paolo cerca di incoraggiare Timoteo proprio a tenere lo sguardo fisso sull'obiettivo, tenere lo sguardo fisso su quello che deve essere l'obiettivo finale. E come lo fa? Prendiamo il brano di oggi, lo leggiamo tutto stavolta, cioè tutto, insomma, tutto quello. Da secondo Timoteo capitolo 2, da versetti 14 a 21. Vediamo come Paolo cerca di incoraggiare Timoteo a mantenere la barra diritta e andare diritto all'obiettivo, senza distogliersi di qua e di là. Versetto 14. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole. Esse non servono a niente e conducono alla rovina chi le ascolta. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità, ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che lo fanno avanzano sempre di più nell'impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra. E gli uni sono destinati ad un uso nobile e gli altri ad uso ignobile. Se dunque uno si conserva pure da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Cosa fa Paolo verso Timoteo, a cui deve dare incoraggiamento, a cui sta dando quasi un testamento finale? Dice Timoteo: ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole. Cosa deve ricordare Timoteo? Chi si ricorda quello che ha predicato domenica scorsa Tonino? Sì, però stai leggendo, così è facile, non hai ragione. No, è vero, ricordatevi, cioè Paolo esorta Timoteo a ricordarsi, e lo dice nel versetto 8, non è che va molto lontano, al versetto 8 noi troviamo scritto questo: ricordati di Cristo, di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide secondo il mio Vangelo. Poi continua, dice anche tante altre belle cose, dell'affermazione che siamo morti e con lui e che vivremo lui, che dobbiamo avere costanza per regnare con lui, che il piano di Dio va avanti, dice tante altre cose, ma sostanzialmente dice: ricordati di Cristo, di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide secondo il mio Vangelo. Va dunque del Vangelo, va dunque della buona notizia, un Vangelo senza fronzoli, senza troppo girarci attorno. Gli dice: guarda, quello che devi ricordare loro, ma te lo devi ricordare prima te, è quello su che cosa è appoggiata la nostra fede, su che cosa noi, in che cosa noi crediamo. E noi crediamo in questo Gesù Cristo, in questo unto, in questo Messia che è stato mandato, risorto dai morti, della stirpe di Davide. Che sta dicendo? Sto dicendo: guarda Timoteo, che Gesù è la promessa che si è adempiuta, è l'adempimento di tutte le promesse che Dio ha fatto per la nostra salvezza. E questo Gesù è risorto dai morti. Questo Gesù è vivo, e quindi ricorda loro. Abbiamo visto cosa deve ricordare, e adesso vedremo a chi, perché chi sono loro? Perché a Timoteo l'ha detto al versetto 8, ma nel versetto 14 dice: ricorda loro. Chi? Loro chi? In realtà, all'interno della chiesa di Efeso ci sono due tipologie di persone che possiamo vedere quando studiamo sia Primo Timoteo sia Secondo Timoteo. In Primo Timoteo troviamo gente che dice proprio di non occuparsi di genealogie senza fine, di cose inutili. Queste sono persone tipiche, sono, diciamo, la caratteristica tipica di chi ha padronanza della Torah, delle promesse della legge mosaica. Quindi sono giudei che ancora pensavano che bisognava circoncidersi, rispettare la legge di Mosè, ma in questo caso no. In questo caso lui dice espressamente, versetto 14, scongiurandoli davanti a loro che non facciano dispute di parole. Cioè persone abili a parlare, persone capaci a discutere, e che piaceva fare una cosa del genere. Ricordiamoci che Efeso è una città greca, sostanzialmente. Attenzione, quando intendo greca non intendo un qualcosa che ha subito un'influenza, no? Che ha subito una cultura o è stata colonizzata. No, Efeso è proprio una città greca, sta sulla fascia costiera dell'Asia Minore, attuale Turchia. Dall'altra parte del mare Egeo ci sta Atene. I greci hanno proprio colonizzato, sono andati proprio lì e hanno fondato queste città. Città come Efeso, che oltre a essere il centro dell'adorazione della dea Diana, come sappiamo, in realtà è un grande centro anche di cultura e di filosofia greca, che se l'erano portati, erano arrivati loro e se l'erano portati dietro. Ed erano abili nel contendere. Se ricordiamo Paolo in Atti 17, chi affronta? Ad Atene, Atti 17, epicurei, stoici, no? Che gli dicono: questo è un ciarlatano, vediamo che ha da dire, e lo portano all'Areopago. Giusto un piccolo excursus. Beh, Paolo mette in guardia Timoteo, ma in guardia anche noi, a fare attenzione ai vari insegnamenti, alle varie dottrine che possono entrare, o modi di pensare che possono entrare all'interno della Chiesa. Oggi c'è tanto il pensiero unico, il pensiero che in modo che dobbiamo riflettere e pensare tutto allo stesso modo, dobbiamo adeguarci, perché altrimenti magari qualcuno può essere sensibile e si offende. E Paolo dice: no, attenzione, questo atteggiamento, questo modo di fare nella Chiesa non deve entrarci. Queste filosofie, queste culture, queste nuove dottrine all'interno della Chiesa non ci devono entrare. E Paolo sta invitando Timoteo scongiura Timoteo, dire davanti a Dio: attenzione, non fate dispute di queste parole, non servono a nulla, assolutamente non servono a nulla, anzi portano alla rovina chi ascolta. Continua Paolo. Dice: ok, ma come fai a scongiurare queste persone, a non ammettersi su questa strada, a non seguire queste filosofie? Versetto 15. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Paolo sta dicendo: guarda che se tu vuoi incoraggiare queste persone, se tu vuoi scongiurare queste persone a non seguire questa strada, la prima cosa, devi essere tu il modello di esempio. Sforzati, impegna tutto te stesso. Nella Diodati questo verbo viene in realtà tradotto con studiati, cioè mettiti lì, studia ogni strategia possibile, ovviamente nell'ecito della parola, tutto il tuo impegno affinché tu ti possa presentare innanzitutto te stesso davanti a Dio, prima di andare a predicare gli altri. Per essere un uomo approvato da Dio, un uomo utilizzato da Dio, un operaio che non abbia di che vergognarsi. E come lo fai? Come faccio a essere un approvato da Dio? Come faccio a essere un operaio che non si vergogna? Tagliando rettamente la parola di Dio, mettendoti dentro alla parola di Dio, non fare entrare cose inutili, chiacchiere inutili, filosofie che non servono, un modo di pensare che non è secondo la parola della verità, ma metti a primo posto la parola di Dio nella tua vita, sia un esempio per gli altri e imparala, tagliala rettamente secondo, secondo le verità di Cristo. Chi vuole essere un uomo o una donna di Dio, approvata da Dio, ha bisogno di essere un operaio nell'officina di Dio. Bisogna andare proprio nell'officina di Dio, perché altrimenti se vai in un'altra officina non è che impari niente. È che impari a tagliare rettamente la parola della vita. Questo è l'incoraggiamento che Paolo da Timoteo, ma in realtà lo sta dando a noi oggi. Lo sta dando a noi oggi perché sostanzialmente è molto facile farsi influenzare da correnti, modo di pensare, filosofie, pensieri che non vengono da Dio, che non sono secondo la volontà di Dio. E vedremo perché. Lui continua e dice: ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che lo fanno avanzano sempre di più nell'impietà, e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Emeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Evita queste chiacchiere. Guardate, fate attenzione, non dice evita Imeneo e Fileto, dice questi sono quelli che hanno fatto questo problema, ma non sta dicendo scartateli, evitateli, buttateli a mare, no, evita gli insegnamenti di queste persone, ma scongiura loro, insegna loro, incoraggia loro ad allontanarsi da questi insegnamenti. Evita, riconosci qual è il pensiero, la dottrina, la filosofia che stanno insegnando, evitala con l'uso della parola, ma scongiuralo, cioè avverti loro che si devono anche loro allontanare da queste cose, perché queste cose uccidono e portano alla rovina chi le segue. Chi sono questo Imeneo e questo Fileto? Imeneo lo ritroviamo qua, di nuovo purtroppo ancora in Primo Timoteo, insieme a un certo Alessandro, se non vado errato. Ed era un uomo che non navigava diritto, non navigava secondo la legge di Dio. E sinceramente più di questi riferimenti noi non abbiamo molto, però sappiamo quello che la filosofia greca insegna. Paolo si era scontrato, come vi ho detto prima, con filosofi epicurei e stoici ad Atene, e l'avevano ascoltato, quello che Paolo avesse da dire. Ora, erano due correnti filosofiche, l'una un po' contraria all'altra, uno diceva una cosa, l'altro diceva l'esatto opposto, in poche parole. Ma cosa diceva? Mi ha molto colpito quello che dicevano gli epicurei. Gli epicurei dicevano sostanzialmente che ognuno di noi deve andare alla ricerca della felicità. A fine qui mi piace, no? Che non vuole essere felice. E per essere felici ovviamente bisogna appagare tutti i desideri possibili e immaginabili. Era una società molto edonistica. Scusa? Molto, per certi versi sì, cioè bisogna andare alla ricerca di soddisfacimento di tutti i desideri e sostanzialmente appagandoli, dicevano, tu sei felice. Questo è quello che dicevano. In realtà Epicuro, il fondatore di questa filosofia, che era vissuto 300 anni prima di Paolo, in realtà diceva qualcosa di un po' più complesso, di un po' più particolare, e ho tratto una frase da un suo trattato, che è Lettera sulla felicità. Non so se possiamo, ci riusciamo? no? Diceva, eccolo qui, questo è proprio un suo trattato, Lettera sulla felicità. Il male, dunque, che più ci spaventa, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi, non c'è lei, e quando c'è lei, non ci siamo più noi. Cioè, veramente particolare, questo ha messo adesso piano, addirittura viene considerato oggi tra uno degli elementi più illuminati. Non sono un filosofo, non però è un po' contraddittorio, perché se ci sono io non c'è la morte, cioè lui dice sostanzialmente non la temete la morte, perché se ci sei tu che sei vivo non c'è la morte, e viceversa se c'è la morte non ci sei tu, ok, ma non risolve il problema sostanzialmente. È perché io ho paura della morte, cioè o comunque delle conseguenze della morte. Che c'è dopo la morte? Dove andrò a finire? Cioè, ma come dire, mi hai nascosto il problema, ma il problema non me l'hai risolto. Ora, se torniamo, se possiamo cancellare e ritorniamo alle scritture, grazie. E questo era un modo di pensare epicureo, a cui Paolo poi si è battuto, e che stiamo vedendo sta brevemente, lentamente, cercando di entrare all'interno della chiesa di Efeso. Se volessimo un po' estremizzarla, no, questo modo di pensare, noi potremmo dire, no, se Cristo ha vinto la morte ed è risorto, anche noi abbiamo vinto la morte con Cristo. E quindi anche noi siamo risorti in Cristo, no? Quindi la risurrezione è già avvenuta. Come vedete, il passo ad un'eresia è breve. Non è che ci vuole tanto. Basta un po' fare di giochi di parole, di portare a termine delle conclusioni errate, e dove arriviamo? Ci allontaniamo dalla verità. Ora, io non so se questo sia stato un modo di pensare di Imeneo e di Fileto, ma come è possibile che un qualcosa del genere possa entrare nella Chiesa? Vi ho dimostrato come è facile, può essere molto breve il passaggio. Quindi Paolo invita, come abbiamo visto prima, invita Timoteo a rimanere fedele alla parola, a rimanere alla parola che è secondo verità. Occorre quindi che l'operaio fedele deve tagliare rettamente la parola della vita per essere un operaio fedele ed essere un uomo approvato da Dio. Ecco perché questo poi porterà successivamente Paolo a dire due cose a Timoteo. Caro Timoteo, e subito dopo lo vedremo predicato domenica prossima, fuggire passioni giovanili. Perché? Perché la ricerca spasmodica all'interno delle chiese del piacere, del soddisfacimento del piacere, era normale nella cultura greca. Lo facevano normalmente, era questa la loro idea di ottenere, no? A pagamento. Ma gli dirà anche, in capitolo 4, scusate se rubo, di predicare la parola in tempo e fuori di tempo. Perché? Perché per prudito di udire si volgeranno a tanti insegnanti secondo le loro voglie. Quindi, come vediamo, Paolo dice no, attenzione, rimani attaccato alla parola, rimani sulla parola, taglia rettamente la parola, perché questa è la nostra linea guida, questa è la nostra barra da mantenere diritto verso l'obiettivo. Cosa che poi purtroppo la chiesa di Efeso non farà, perché in Apocalisse 2:4 vi ricordate qual è l'accusa che Gesù muove proprio alla chiesa di Efeso? Io non ricordo il costume.
Prima amore.
Perché ti sei allontanato dal primo amore. Hai fatto entrare altre filosofie. Cioè io mi ricordo delle tue opere, mi ricordo della tua fede, mi ricordo che odio gli Itenei, mi ricordo tutto quello che vuoi, ma ti sei allontanato dal primo amore. Apocalisse 2.4. Il rischio di far entrare filosofie, pensieri e qualsiasi altra cosa, pensiero all'interno della Chiesa è molto ampio, e l'unico modo per contrastare questo, e ricordiamoci che noi non contrastiamo persone, ma contrastiamo pensieri e filosofie e dottrine, è quello di tagliare rettamente la parola. Cosa facevano di contrario alla Chiesa di Berea, Atti 17? Esaminavano quello che Paolo diceva. Paolo diceva, allora andavano a controllare Paolo. Perché dico questo? Perché non è detto, perché io vi sto predicando oggi, dovete prendere tutto per volato. Anzi, ma aspetta, proprio da chi ieri con me ha fatto omeletica 1, da prendere nota e dire, no Giulio, così non va. No. Ovviamente, abbiate pietà di me. Ok, cioè, il credente è chiamato a verificare quello che viene predicato, il credente è chiamato a verificare quello che viene insegnato. Perché? Perché è molto facile, abbiamo visto proprio sabato, molto facile andarsene per, diciamo, situazioni non buone, andarsene per arrivare a andare a dire qualcosa che non è secondo verità. È facilissimo, ci vuole un attimo. Come ho fatto vedere prima, no? Il pensiero del portiere che Cristo è già risorto è molto facile portarlo avanti. Allora, ognuno di noi, tutti noi, siamo chiamati a verificare quello che viene insegnato, quello che viene detto, e portarlo sulla retta via, esaminandolo attraverso la scrittura. Ritorniamo sempre a quello che dice la scrittura, ritorniamo sempre al nostro passo, perché Paolo poi conclude con 3 versetti bellissimi su quello che è poi il nostro servizio. Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono i suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro ed argento, ma anche vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati a uso nobile, gli altri a uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile a servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Che sta dicendo? Sta dicendo, guarda, che nonostante tutto quello che abbiamo stato detto fino adesso, la Chiesa si fonda su di un fondamento solido. E questo fondamento solido è Gesù Cristo. Questo fondamento non può essere tolto, non deve essere tolto, perché nel momento in cui lo facciamo non siamo più la Chiesa di Cristo. Quindi noi dobbiamo rimanere su questo fondamento. E questo fondamento, diciamo, ha un sigillo, noi chiamiamo il sigillo dello Spirito Santo, che in realtà si porta dietro due realtà. La prima è una chiamata, perché dice il Signore conosce quello che sono i suoi. Il Signore ci chiama ognuno per il nome, perché conosce i suoi. E in Giovanni 10, capitolo 4 e 5, Gesù ci spiega questa cosa, che dice, quando il pastore, il buon pastore, quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va avanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Signore chiama ad ognuno di noi a seguirlo, facendo proprio il verso del pastore. Il pastore chiama le pecore. Tant'è vero che continua, ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui, perché non conoscono la sua voce. non conoscono la voce degli estranei. Quindi il Signore innanzitutto chiama a seguire, chiama ognuno di noi a essere quella pecora che segue Cristo. E noi dobbiamo imparare a riconoscere la voce di Cristo. E il secondo, che non è più una chiamata ma è un comandamento, dice: si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Non è una scelta, non è un'opportunità, non c'è possibilità di trattativa, non è che questo lo faccio e questo non lo faccio, questo mi piace e questo non mi piace. Si ritraga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Pietro lo spiegherà in un modo molto più breve, dirà 1 Pietro 1,16: siate santi perché io sono santo. Non c'è tutta questa possibilità di scelta. L'uomo che vuole essere approvato secondo Dio, l'operaio che vuole essere, diciamo, che non deve avere niente di cui vergognarsi, deve condurre una vita santa secondo la volontà di Dio. E lo specifica, versetti 20 e 21. Dice: una grande casa ci sono vasi d'oro e vasi d'argento, abbiamo già letto prima. Vasi di legno e di terra, gli uni sono destinati a uso nobile e altri a uso ignobile. Vi faccio una domanda: dove sono questi vasi? Dove sono? Vanno tutti e due nella stessa casa. Non stiamo parlando di credenti, di salvati e non salvati. Sono tutte persone che stanno nella casa del proprio sé. Certo, uno è d'oro, d'argento, un altro è di legno e di terra, ma tutti hanno un servizio, tutti hanno la propria funzione. Nessuno è escluso. Uno è destinato a un utilizzo, un altro è destinato ad un altro utilizzo, secondo lo schema normale. Uno è destinato ad un uso nobile e uno, diciamo, ignobile, più popolare, più semplice, meno nobile, ok? Ma che cosa determina l'utilizzo? La materia di cui sono fatti? No. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, da cosa? Se uno si conserva pure da quelle cose che abbiamo visto prima, allontana queste eresie, allontana questi pensieri, allontana questi peccati, allontana. Se ti conservi puro, secondo la volontà di Dio, secondo quello che Dio vuole, sarà un vaso nobile, indipendentemente dal materiale. La nobiltà non è dato dal materiale, se oro o se argento, ma dalla santificazione, dal conservarsi puro da certe cose, da quelle cose. Allora sarai utile al servizio del padrone. Faccio una domanda. Ognuno di noi, vi faccio un'osservazione anche, ognuno di noi a casa nostra abbiamo i piatti di Natale, i piatti che usiamo a Natale, stanno nella cristalliera e vengono messi fuori una volta l'anno. No? Diciamo, almeno c'erano. E i piatti insieme il vetro, insieme il porcellana, mezzi pranzo, non si capisce che materiali sono quelli. Allora vi faccio questa domanda: ma se io vi invito a casa mia e metto fuori i piatti di porcellana, i bicchieri di cristallo, e le forchette d'argento che non ho lavato dal Natale, della festa di Natale dell'anno scorso, ma voi ci mangereste? Assolutamente no. E se io lo presentassi qualcosa di sporco, del cibo, in qualcosa di sporco, poi che diresti? Guarda, grazie. Come se avessi accettato. No, perché sono un po' disposto la prossima volta. La prossima volta, prendi. Non è il materiale che determina l'uso, secondo i piani di Dio. È la santificazione che ne determina l'uso. Chi? Come è scritto, se dunque uno, rileggiamo, se dunque uno si conserva pure da quelle cose, sarà un vaso nobile. Sarà quel vaso nobile. Allora, fissiamo il nostro obiettivo. Qual è il nostro obiettivo? O almeno l'obiettivo per oggi, secondo Paolo, quello che ci sta dicendo Paolo. Per essere, cosa devo essere, cosa devo fare o cosa devo essere io per essere un uomo approvato da Dio? Devo essere un buon operaio nell'officina di Dio, perché se non entro nell'officina di Dio e devo imparare a tagliare rettamente le scritture, perché sono quelle che mi portano a Cristo, sono quelle che mi fanno vedere la sua volontà. È un obiettivo difficile? Sì, a voi lo è. È un obiettivo impossibile? No, non lo è. Assolutamente no. Tocca a noi pulire quel piatto. Tocca a noi rimanere, conservarci puri secondo la volontà di Dio. Tocca a noi prendere una decisione per Cristo, ascoltando la sua parola, ubbidendo alla sua chiamata e fuggendo da quelle che non sono Cristo, che non insegnano secondo la sua parola, e allontanandoci da loro. Ma attenzione, Paolo non dice assolutamente di evitare quelle persone, di scartarle, anzi poi vedremo più là che invita addirittura a parlare in tempo e fuori di tempo affinché magari Dio gli dà la possibilità di avvedersi, ma ci chiama a tagliare rettamente la parola affinché noi possiamo insegnare nel modo corretto qual è la via della verità e della vita. Amen. Signore Padre, grazie perché ancora oggi vediamo che ci hai dato veramente un grande obiettivo. L'obiettivo di tagliare direttamente la parola per essere uomini approvati da te, operai che non abbiano niente di cui vergognarsi. E questo, Padre, ci porta a dire che dobbiamo sforzarci, impegnarci, lavorare duro, sudare per essere dei tuoi servi. Essere dei servi non viene facile, non viene naturale. Ma tu ci hai dato la fede, la forza di andare avanti per innalzare il tuo nome e per proclamare l'anno di salvezza. Amen.